Eccoci qua con voi, entriamo nell'ultima ora di Maracanà di questo lunedì 16 di agosto e allora andiamo a dare il buon pomeriggio ed è un piacere averlo qui con noi, Mario Sconcerti. Ciao Mario, ben trovato!
Ciao, buon pomeriggio a voi!
Buon pomeriggio anche a te Mario, allora 331-8200-23 sempre per i vostri messaggi. Mario, senti, volevo un tuo pensiero su un grande attaccante che è venuto a mancare proprio ieri, Gerd Müller, era il bomber, anche Paolo Rossi si ispirò a lui, ho letto anche un bel passaggio sul Corriere della Sera in riferimento proprio a questo grande attaccante che insomma macchina da gol impressionante, per citare un dato, 62 presenze con la nazionale, 68 gol realizzati, più di 352 in Bundesliga, che ha messo il record di gol, insomma un attaccante straordinario che ha vinto poi campionato europeo nel 72, nel 74 il mondiale, il pallone d'oro nel 70, stiamo parlando veramente più tutta una serie di titoli durante la sua carriera con il Bayern Monaco.
Sì, credo sia stato il più grande centravanti tedesco, uno dei più grandi centravanti nella storia del calcio. Era un giocatore non alto, non era un centravanti, era un normotipo, però era velocissimo, durissimo nei contrasti e soprattutto aveva, io mi è capitato perché più o meno ho la sua età e l'ho visto tante volte, gli ho visto fare dei gol incredibili per la visione preventiva che lui aveva del gol, riusciva a capire dove sarebbe andato, perché quello che non poteva fare col fisico lo faceva con l'intelligenza, con l'esperienza, con la visione di dove sarebbe arrivata la palla. Non ha fatto, Van Basten mi ricordo diceva che il gol deve avere sempre qualcosa di bello e che quindi lui cercava il bello in ogni gol, mentre Müller si limitava a segnare, ma ne segnava tanti. E non c'è dubbio, è verissimo. Ecco, io direi che se c'è tra i centravanti europei uno spettro di qualità, e Van Basten sia da una parte e Gerd Müller all'opposto, sempre tra i più grandi, certo. Però averlo oggi un Gerd Müller, peraltro il 68 gol con la nazionale tedesca, cioè non ha segnato gol da niente, ha deciso grandi manifestazioni.
Ma Mario, possiamo dire che era il prototipo proprio del centravanti, oppure diciamo era uno anche...
No, era il prototipo di un tipo di centravanti, che lui fu abbastanza innovativo, perché per esempio il centravanti era Uwe Seeler, erano quelli alti, grandi e grossi in Inghilterra. Lui era una persona assolutamente normale, tarchiata, naturalmente non bassissima ma non alta per quel suo tipo di ruolo, solo che te lo trovavi, ma io se gli devo accostare qualcuno non è Paolo Rossi, perché Paolo sapeva giocare a calcio, a Gerd Müller di giocare a calcio interessava molto meno.
Viveva per il gol, per capirci.
Era un finalizzatore, sì. Era assolutamente uno straordinario finalizzatore. Non è che ci facevi lo scambio, poi ci facevi anche quello, per carità, perché a quei livelli tutti sanno fare un po' tutto. Però ecco, se devo accostarlo a qualcuno lo accosto più a Inzaghi. Sì, nel senso che Inzaghi era, perché non gioca più, del tipo Müller, nel senso che approfittava del suo senso del gol per trovare la palla a un metro dalla porta e riusciva a toccarla sempre prima lui.
Ah, vedi, stavo leggendo praticamente anche per i più giovani, stiamo parlando di un attaccante, Mario, 1,76 m, quindi non era nemmeno altissimo come attaccante.
No, te l'ho detto, lui era molto tarchiato, era un torello, non lo spostavi, c'è trovati della nazionale tedesca, quindi la nazionale tedesca, sai quanti ne aveva di 1,85 m dell'epoca? C'erano solo quei tipi di giocatori, allora non c'erano gli stranieri o ce n'era uno o due, Solo che lui riusciva sempre a essere preciso segnando il gol. I gol che ha segnato lui, bisogna ricordare che giocavamo molto meno.
Sì, sì, è vero.
362 gol in campionato sono un'enormità. Se calcoliamo che uno come Totti è arrivato a 200, se non sbaglio.
Guarda Mario, dal Corriere della Sera non è un caso che con 365 gol segnati detenga ancora il record di gol nel campionato tedesco.
Anche questo le racconta lunga.
Sì, sì, assolutamente. Poi leggevo anche su questo ritratto che è stato fatto della grande vicinanza che c'è stata negli anni del club, il Bayern Monaco, perché poi il calciatore ha vissuto sempre dei problemi anche personali, Mario.
Questo non me lo ricordo,
sì,
onestamente.
Sì, leggevo di una depressione che ha complicato un po' la sua vita successivamente, e il Bayern ha messo sempre a disposizione, gli è stato vicino con strutture mediche, ha cercato di aiutare quest'uomo che poi ha avuto qualche problema successivamente. Raccontavano anche di un problema che ha avuto anni fa a Trento, che si era perso praticamente in città, c'è questo ritratto che viene riportato. Stiamo parlando di un grandissimo proprio del calcio mondiale, Mario. Qui c'è una bellissima foto, tra l'altro, del 74 nel duello, nella sfida proprio con l'Olanda in quella finale.
Sì, ok. No, sapevo che era stato, che aveva dei problemi senili, così. Questo sì, mi dispiace, però insomma resta questa figura di giocatore innovatore straordinario, sono quei giocatori non ripetibili. Mm-hmm. Mentre uno molto bravo tecnicamente lo trovi, uno con quelle caratteristiche sarà sempre molto più difficile.
Sì. In questo calcio moderno si sarebbe trovato, in questo calcio attuale, non moderno, in questo calcio attuale.
Sì, assolutamente sì, sono calciatori universali, uno che segna cominci da lui. Mm-hmm. Magari gli avrebbero chiesto di partecipare di più all'azione, gli avrebbero chiesto qualche fregnaccio di questo genere, ma poi alla fine assolutamente continuerebbero da lui, comincerebbero e continuerebbero con lui.
Sì. Mario, senti, ti voglio riportare anche parlavamo un po' degli attaccanti, gli ascoltatori ci hanno posto delle domande eccetera, questa te la voglio rigirare anche a te. Intanto si parlava dell'acquisto della Roma di Abraham, questo ragazzo di costato 45 milioni alla fine totale come operazione, con 5 milioni di ingaggio al giocatore. Diciamo, abbiamo sentito chi segue un po' la Premier League nel dettaglio, ha detto un giocatore di prospettiva, di potenzialità importanti, ha detto forse deve crescere dal punto di vista mentale, e questo è il passaggio che deve fare nel campionato, nella Serie A. Ci chiedevo se non era meglio, secondo alcuni ascoltatori, investire una cifra più bassa, ad esempio in un attaccante modello Belotti per la Roma, perché a 45 milioni poi più che aspettare, secondo molti, deve essere pronto un attaccante. Tu come la vedi?
Io credo che Abraham sia pronto. Abraham è un giocatore molto importante. Se poi avrà problemi di ambientamento andrà aspettato, ma Abraham è un prospetto di giocatore completo, non credo che ci metterà molto, e comunque intanto parliamo di un ragazzo di 23 anni, quindi calcisticamente già un uomo, non è che ne ha 18-19, è uno che ha già fatto più di 70 gol non in Premier League, perché di più di tutti li ha fatti in due società della Serie B inglese, ma è uno che ha fatto tante partite da titolare nel Chelsea e che negli ultimi sei mesi non ha giocato perché Tuchel non lo vedeva. Poi il Chelsea ha preso la strada che ha preso, è stata anche una buona strada perché ha portato a vincere la Champions, ma ufficialmente o sotto traccia, molte volte spaventati dal prezzo, perché andare a prendere un inglese è una cosa che succede raramente nel campionato italiano, secondo me è stata l'operazione in se stessa, è stata eccellente. dopodiché, cioè, vedo, cioè, dopodiché è successo tutto perché se n'è andato via Lukaku, non, a meno che non, la Roma non ci avesse già puntato prima, però delle cose che succedono alla Roma non sappiamo mai niente. È stato un po' curioso il modo in cui è arrivato alla Roma, cioè se Lukaku restava all'Inter e il Chelsea non aveva bisogno di liberare il suo secondo centravanti perché il primo era Winter, non succedeva tutto questo finimondo, tant'è vero che era arrivato un centravanti Shomurodov pochi giorni prima. È sembrato un po' lì così appeso all'albero di Natale, però mentre non è arrivato il grande centrocampista, per esempio ci sono tre centravanti e manca ancora il grande centrocampista che Mourinho mi sembrava avesse chiesto. Però al di là di questo, se parliamo di Abraham è un giocatore importante, molto importante.
Senti, è una Roma, stavo dando un'occhiata prima Mario, che complessivamente, rimaniamo un attimo su questo argomento, è una Roma che ha già speso diciamo un budget importante, siamo arrivati a più di 85-86 milioni complessivi se consideriamo tutti gli acquisti, no? Rui Patricio in porta, Vigna, poi Shomurodov e quindi Abraham. È una Roma così che, considerando lo scorso campionato, può rientrare nella zona Champions, cioè una squadra che già dobbiamo così considerare nella parte alta, Mario, oppure gli manca ancora qualcosa?
Ma la Roma è sempre stata una buona squadra, anche quella di Fonseca era un'ottima squadra, questa a meno a Spinazzola in meno e Zaniolo in più.
È vero, Zaniolo.
Va certamente messa, insomma, è tra le prime sette. Quindi tra le prime sette direi che parte con il 50 possibilità su 100 di entrare in Champions. Noi dobbiamo anche calcolare che questo per adesso, spero che nessuno si azzardi a chiedere pronostici, perché non si possono fare pronostici a 15 giorni dalla chiusura del mercato e in un mercato complessivamente impoverito come questo. Nessuno dà veramente l'idea di essersi rinforzato, anzi, cioè noi finiamo per considerare la Juve, e io mi metto per questi, la squadra più in corsa per il campionato, ed è la stessa identica squadra che è arrivata quarta all'ultima giornata di campionato, perché il Napoli non ha sfruttato la sua chance in casa col Verona, se no arrivava anche fuori dalla Champions. Cioè, è un campionato smagrito. Proprio perché molto dimagrito, è un campionato molto più aperto.
Però Mario, siamo a 5 giorni dall'inizio del campionato, più o meno, no? Si parte sabato, sì. E delle 7 cosiddette squadre, le big, ecco, chi è secondo te che ha le idee più chiare e quelle che invece ancora non deve fare qualcosa per cercare di schiarirsi le idee? Ecco, quindi quelle che hanno le idee più chiare o meno chiare a 5 giorni dall'inizio del campionato.
Tanto direi che la Lazio dovrebbe risolvere i suoi problemi, perché in questo momento io non ricordo una situazione del genere, cioè con giocatori già acquistati, giocatori che già si allenano con la squadra e i cui contratti non sono stati depositati in Lega per problemi di
liquidità.
Di liquidità, cioè di liquidità proprio della società, nel senso che prima deve per poter depositare i contratti e quindi rendere effettivi i trasferimenti, deve prima vendere, deve prima incassare. E quindi credo che se non incassa, l'unica soluzione è che i soldi li tiri fuori la società, cioè il presidente in persona, e qui la vedo un po' più dura. Cioè, per cui questo, io non la trovo una situazione non risolvibile, chiaramente risolvibile, ma ecco, a 5 giorni dal campionato questo è veramente un fatto che io non ricordo, senza precedente. Dopodiché a me sembra che abbia lavorato bene da un punto di vista del principio e della gestione della chiusura dei rapporti con i giocatori che volevano andarsene, il Milan, perché ha perso Donnarumma, lo ha seguito fino a un certo punto, dopo ha immediatamente comprato un altro quando aveva ancora Donnarumma, non dimentichiamoci che Donnarumma è stato metà europeo senza squadra. E questo è stato un segno di, secondo me, di grande responsabilità e forza da parte del Milan. Io credo, se proprio dobbiamo, in questo momento io vedo tre squadre davanti agli altri, nell'ordine Juventus, Inter e Milan. Juventus davanti, Inter e Milan insieme, in questo tre gruppetto, in questo gruppettino. Poi vedo Atalanta e Napoli, poi vedo Roma e Lazio.
No, no, chiarissimo, chiarissimo Mario, in questo momento questa è un po' la sensazione di queste tre davanti. A me ti devo dire la verità, Mario, non so quello che succederà, diciamo, dal punto di vista della situazione contrattuale, lì la questione Insigne Napoli, però mi sembra che il Napoli ha una struttura molto vicina a quella che è l'idea di calcio di Spalletti, cioè se le cose vanno bene non viene ceduto nessuno, mi sembra quasi una squadra che ha il vestito che vuole Spalletti, no? Rispetto magari ad altri, ho questa sensazione, non so se è sbagliato o meno.
No, ma il Napoli, insomma, io dall'inizio della campagna acquisti dico che se il Napoli non fa campagna acquisti è fra le squadre più forti del campionato, se invece cede dei giocatori oppure ha degli infortuni brutti come ha avuto con Demme, che è un giocatore basilare per il Napoli e l'ha perso per un po' di tempo, per qualche mese, ma non c'è dubbio che il Napoli sia una squadra completa, questo sì. Non so dirti se da scudetto o meno, ma questo proprio non lo so dire.
No, infatti io penso una squadra che può competere, ecco, questo sì.
Ma certamente, questo sì, non c'è assolutamente dubbio. Cioè, diciamo, non sarebbe una sorpresa se si ritrovasse in testa, non sarebbe una sorpresa se arrivasse terzo o quarta, sarebbe una sorpresa se arrivasse più giù, questo sì.
Quanto può turbare, Mario, il caso Insigne? Perché si parla di una situazione dove si andrà per un inizio di campionato in questa maniera, addirittura che si potrebbe andare alla scadenza del contratto.
Il caso Insigne bisogna vedere, secondo me non si va alla scadenza del contratto, però devi trovare chi lo compra davvero. Se fosse una cosa seria, io non credo che tu potresti tenere il giocatore contro voglia, perché sarebbe uno stilicidio, cioè se diventerebbe una colonna sonora del campionato. E poi non c'è nessun vantaggio a perdere un giocatore come Insigne a zero. Né lui può pensare di rimanere a Napoli in queste condizioni, per cui o c'è una firma o c'è la cessione.
Sì, questa è un po' la situazione, vediamo un po', staremo un po' a vedere che cosa succederà in merito a questa situazione qui. Ci parlano, Mario, ci riportano di un rapporto praticamente ai minimi termini, addirittura non si salutano più il presidente e il giocatore in questo momento, quindi è tutta veramente una situazione da verificare, da vedere quello che succederà. C'è l'Inter che sembrerebbe sempre lì alla porta a guardare. Io mi chiedo quanto l'Inter, chiudo con questo Mario, quanto l'Inter poi in questo progetto tattico, anche l'altra sera vedevo un po' l'Inter, quando Inzaghi chiedeva il 3-5-1-1, immaginavo Insigne in questo tipo di disegno tattico, facevo un po' fatica.
Beh, Insigne può partire, può fare il Perisic della situazione. Insigne è un giocatore che parte spesso facendo tutta fascia. L'ha fatto molto spesso nel Napoli, tant'è vero che Zielinski si mette dentro spesso al corridoio che lascia libera a sinistra Insigne. Io credo che il posto nell'Inter lo avrebbe, non sono sicuro che l'Inter lo possa comprare, non so peraltro di che cifre si parli, perché l'Inter una trentina di milioni ce li ha a disposizione per i conti che mi sono fatto. Non so se il Napoli, insomma, è vero che è l'ultimo anno, ma è anche vero che è un giocatore di contratto, ma è anche vero che è un giocatore estremamente importante per il nostro campionato, un giocatore decisivo, non scordiamoci che avrà battuto anche i rigori, ma ha fatto, se non sbaglio, 19 gol quest'anno.
Sì, sì.
Cioè ha segnato il doppio di tutti gli altri, cioè ha segnato quanto i cannonieri del Napoli più i rigori. È un giocatore molto importante.
Staremo un po' a vedere. Mario, per oggi ti saluto e ci sentiamo nei prossimi giorni, e quindi buon pomeriggio, buon proseguimento e buona settimana a te.
A te, a voi, ciao.
A presto. Adesso noi ci fermiamo, break, state con noi perché adesso ci sarà un ospite, anzi due ospiti nel successivo blocco, e andremo anche un attimo fuori dalle questioni di calcio con uno dei due ospiti presenti, grande appassionato di calcio, quindi state con noi perché stiamo entrando nell'ultimissima parte di Maracanà per poi cedere la linea. Stadio aperto a Firenze, Niccolò Ceccarini e Francesco, benvenuti, a tra poco.